Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Nella bellissima preghiera di questa domenica noi chiediamo di rispondere all'amore di Dio, amando Dio e amando il prossimo.
Dal libro della Sapienza, capitolo 2, versetti dal 12 al 20. Dissero agli empi: tendiamo insidie al giusto, che per noi è d'incomodo e si oppone alle nostre azioni. Ci rimprovera le colpe contro la legge e ci rinfaccia le trasgressioni contro l'educazione ricevuta. Proclama di possedere la conoscenza di Dio e chiama se stesso figlio del Signore. È diventato per noi una condanna dei nostri pensieri. C'è insopportabile solo al vederlo, perché la sua vita non è come quella degli altri e del tutto diverse sono le sue strade. Siamo stati considerati da lui moneta falsa e si tiene lontano dalle nostre vie come cose impure. Proclama beata la sorte finale dei giusti e si vanta di avere Dio per padre. Vediamo se le sue parole sono vere, consideriamo ciò che gli accadrà alla fine. Se infatti il giusto è il figlio di Dio, egli verrà in suo aiuto e lo libererà dalle mani dei suoi avversari. Mettiamolo alla prova con violenze e tormenti per conoscere la sua mitezza e saggiare il suo spirito di sopportazione. Condanniamolo a una morte infamante perché, secondo le sue parole, il soccorso gli verrà. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Giacomo Apostolo, capitolo 3, versetti dal 16 al 4:3. Carissimi, dove c'è gelosia e spirito di contesa, c'è disordine e ogni sorta di cattive azioni. Invece la sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura, poi pacifica, mite, arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, imparziale e sincera. Per coloro che fanno opera di pace, viene seminato nella pace un frutto di giustizia. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Marco. Capitolo 9, versetti 30-37. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno. Ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra loro chi fosse il più grande. Sedutosi chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro E abbracciandolo disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Secondo l'intenzione di due domeniche addietro, o di anche tre domeniche addietro, ci eravamo proposti di raccogliere l'insegnamento della lettera di Giacomo. Abbiamo anche meditato il Vangelo, si può dire lo stesso Vangelo di oggi, che abbiamo trovato anche domenica addietro. E vorrei appunto riprendere ancora oggi qualche cosa della lettera di Giacomo. Questo, come dicevamo, perché è importante anche, e questo è l'appuntamento, si può dire, unico o principale della nostra comunione, della nostra assemblea, ecco, raccogliere anche l'insegnamento degli apostoli. Certo, lo troviamo anche nei Vangeli, ma è importante per la nostra vita le riflessioni, la dottrina che noi troviamo negli apostoli. Accennavo già due domeniche addietro chi è questo Giacomo, chiamato il fratello del Signore, cioè fratello di Gesù. Già questo ci commuove, no? Ci porta così vicino alla famiglia di Gesù, a Gesù stesso. E aggiungevamo che questo Giacomo è stato così importante. Pensate che è stato colui che è diventato il maestro e la guida, aveva la responsabilità della Chiesa di Gerusalemme, della Chiesa Madre, la quale aveva responsabilità anche su tutte le altre chiese che cominciavano a sorgere, questi dei credenti in Gesù, e lo è stato per più di 30 anni dopo la morte e risurrezione di Gesù. È stato ucciso, è stato fatto uccidere nel 62, ecco, quindi diciamo più di 30 anni dopo la morte di Gesù, provocando una enorme commozione, lo sappiamo non dai Vangeli e non da fonti cristiane, ma da fonti non cristiane, che è ancora più significativo della stima, della devozione, della stima che godeva presso tutti a Gerusalemme, presso tutti gli giudei. Bene, questo Giacomo ha scritto questa lettera a tutte le comunità che dipendevano dal suo insegnamento e dalla Chiesa Madre di Gerusalemme. Vorrei semplicemente riprendere solo come titolo qualche cosa di quello che abbiamo detto. Naturalmente non possiamo commentare la lettera, ecco, però abbiamo ricordato, forse qualcuno ricorderà, che tutta la lettera in fondo si può mettere sotto questo titolo, questa intenzione. Giacomo insegna la perfezione, come ha detto Gesù: siate perfetti come è perfetto il Padre mio che è nei cieli. È in perfetta continuità con Gesù il suo insegnamento. Questa perfezione significa la maturità, significa progredire, ecco, e arrivare alla statura, come direbbe Paolo, alla statura piena della sequela di Gesù. E parla di questa perfezione, siete essere uomini perfetti. Ricorderete che il primo insegnamento, l'inizio della lettera, consiste proprio in questo, la perfezione, nello stimare una gioia le tribolazioni
che Dio ci manda. Molto difficile questo. Perché dice? Perché sappiamo che la tribolazione produce la pazienza, la perseveranza, però aggiunge: voi dovete chiedere a Dio quella sapienza che rende questa perseveranza, questa pazienza perfetta. E la perfezione della, la perfezione è la sapienza che viene da Dio, e la perfezione della, della pazienza, della, della sopportazione delle prove è proprio la gioia, è ringraziare Dio delle prove. E questo naturalmente è veramente un dono di Dio. Non dobbiamo stupirci che noi siamo ancora non perfetti in questo senso, non solo in questo caso, ecco, ma in tutto quello che dice, perché la lettera ha proprio questo senso, questo significato, quello di farci comprendere e di spronarci verso questa perfezione. Poi ricordate che avevamo sottolineato un altro punto del suo insegnamento, quello di non mescolare l'esempio di Gesù con la parzialità, con la discriminazione. Lui faceva, Giacomo fa l'esempio di ciò che è assolutamente, potremmo dire, normale nel mondo. Per questo non sono cose strane, sono tutte cose, tra virgolette, normali, che però sono, dipendono dalla sapienza mondana e non dalla sapienza che viene da Dio. Ricordate l'esempio? Se nella vostra assemblea entra un uomo importante, ricco, ecco, con un anello, ecco, ben vestito, eccetera, una personalità, subito voi lo onorate. Poi se entra invece un povero, uno che non ha onore nel mondo, voi lo trattate come si tratta nel mondo e gli dite: siedi là, sta in piedi, sta là in piedi, oppure siedi qui per terra. Non siete giudici iniqui, non fate differenza, non fate discriminazione, cioè non fate in questo modo, non mescolate l'esempio di Gesù. L'Apostolo parla esattamente della, anche qui, della pistis di Gesù Cristo, cioè della sua, dell'esempio della sua fedeltà, cioè di Gesù che ha dato la vita per i fratelli, e che non può essere mescolato questo con il comportamento opposto. Questo era già la volta scorsa. Oggi direi ricaviamo altri due punti molto importanti, anche connessi, che poi si collegano anche col Vangelo, con l'insegnamento del Vangelo di oggi sull'umiltà. Il primo è nel contesto immediato di quello che abbiamo letto, anche se ha una sua particolarità, cioè nei versetti precedenti che voi non avete davanti, non li abbiamo letti. Giacomo dice: non vogliate essere maestri in molti, perché noi, e si mette nel numero dei maestri ovviamente, noi riceveremo un giudizio, un esame più severo degli altri. Quindi, e poi però tratta di ciò, aggiunge: tutti difatti noi molto pecchiamo con la lingua, col contenuto, non col contenuto di quello che diciamo, e con lo spirito con cui parliamo. E parla della lingua, cioè del discorso, delle parole, e del potere immenso della lingua, che può dare vita ma può uccidere. Anche qui è nella linea dell'insegnamento di Gesù, ricorderete, quando Gesù commenta il comandamento della legge non uccidere, lo applica anzitutto al cuore e alle parole. Comincia lì, e anche Giacomo tratta del potere grande della lingua, e come noi con la lingua lodiamo Dio da un lato e dall'altro uccidiamo il fratello, non nel senso fisico. Anche nel brano di oggi torna lo stesso linguaggio, da dove nascono le vostre battaglie, le vostre guerre, voi uccidete, non dobbiamo immaginare che si uccidessero, perché qui sta parlando alla comunità, non a quello che succede nel mondo. Si uccidevano con le parole, cioè con l'invidia, con la gelosia, sparlando, sta parlando di questo, ed è significativo che parli di queste cose cui noi siamo, che noi sperimentiamo, ecco, come di uccisioni, di guerre, stabilendo così, con questo linguaggio così forte, una connessione anche con le passioni che muovono gli uomini nel mondo. Ecco, l'insegnamento precedente a questo Giacomo aggiunge il brano che abbiamo ascoltato oggi, e cioè distingue due sapienze. Chi è veramente sapiente? Prima dice questo, nei versetti immediatamente precedenti, il brano comincia lì. Chi è sapiente e intelligente? Colui che, anzitutto dice, colui che lo è in pratica. Quindi non sta parlando di una sapienza, dei concetti, di una scienza dovuta allo studio. Non dico che la stia disprezzando, ma non è questa la sapienza di cui si parla. Non è neanche questa la sapienza di cui si parla abitualmente nella Scrittura, e anche neanche in Giacomo. Anzitutto dice una sapienza che si dimostra con le opere, col comportamento. Ma ciò che egli sottolinea è che questa sapienza, questo comportamento deve essere, per essere veramente un comportamento giusto, deve essere nella pace, deve essere nella mitezza. Un frutto di giustizia vero viene seminato mediante la mitezza e la pace, mediante la dolcezza, la gentilezza. I termini sono proprio questi. Questo è il punto centrale dell'insegnamento qui. E in questo, allora, per questo distingue due sapienze, perché per comportarsi in questo modo c'è bisogno sempre anche di ottenere questa sapienza, perché poi continuerà dopo, non c'è nel brano di oggi, ma è tutto collegato, perché in noi c'è anche, no, allora, ci sono la sapienza negativa, lui la chiama con tre termini, la chiama terrestre, terrena, e quindi che non viene da Dio ma viene dal mondo, e per lui il mondo, perché la parola mondo può avere tanti significati naturalmente, Dio ha tanto amato il mondo, vuol dire che Dio ha amato tutti gli uomini, è chiaro, ma qui mondo ha un altro senso, che chi ama il mondo non può amare Dio. Quindi la sapienza è terrestre in questo senso, è mondana. La sapienza è, dice, psichica, cioè una sapienza che non è spirituale, non viene dallo spirito di Dio, non viene da Dio. E la sapienza, dice, è demoniaca. Ci sono tre fonti, tre nemici, diciamo, penetranti di questa sapienza che è la nostra nemica, che diciamo controlla o influisce sulla vita concreta, sul comportamento. E aggiunge che non è un caso, aggiunge, non l'abbiamo letto questi versetti, e non è un caso, dice, che la Scrittura dica che dentro di noi Dio ha posto uno spirito di gelosia, è una cosa negativa, vuol dire dentro di noi c'è un, per nascita vuol dire, per natura, non c'è solo il bene dentro di noi, c'è anche uno spirito di invidia, cioè abbiamo anche una spinta da dentro, non è solo, non dipende solo, anche, non dipende solo dal demonio, dal Satana, dall'influsso esterno, certamente, ma dipende anche dal fatto che anche dentro di noi, da un lato c'è una spinta positiva verso il bene, ma dall'altro c'è anche una spinta verso il male. E allora appunto per questo distingue questa sapienza, e la sapienza che viene da Dio. L'abbiamo ascoltata, ecco come la definisce, in modo che possiamo discernere. La sapienza che viene dall'alto, anzitutto è pura. Pura in questo caso credo che voglia dire che non è mescolata con altre intenzioni. È un'unica intenzione, anzitutto è pura la sapienza che viene, non ha una doppia intenzione. E poi dice, è pacifica, è mite, è arrendevole, piena di misericordia e di buoni frutti, piena di misericordia verso gli altri, arrendevole rispetto agli altri, rispetto ai fratelli, mite sempre nelle relazioni comuni. È molto facile che ciascuno vede quanto questo è in sé, quanto invece non c'è. Ed è molto utile sentire che questa sapienza, che noi abbiamo anche un'altra sapienza, che detta, molte volte detta, nei nostri comportamenti, i nostri sentimenti, i nostri giudizi, che qui viene chiamata la sapienza mondana o la sapienza demoniaca. Un frutto di giustizia viene seminato mediante la pace. Ecco, chiediamo questo dono per noi oggi, in questa messa, di essere più buoni, più miti, che il Signore, chiediamo questa sapienza dall'alto, perché il Signore ci dia di contribuire, di dare anzitutto questo contributo alla pace del mondo e degli uomini. Uniamo la nostra fede, la nostra preghiera, perché sia accolta, e preghiamo per il mondo intero e anzitutto per tutte le comunità del Signore Gesù riunite come noi. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, Signore. Per tutta la Chiesa, perché sia liberata dallo spirito di contesa, dalla ricerca del potere, perché viva secondo vie di umiltà, di mitezza, per i pastori della Chiesa, perché in questo siano i primi testimoni, preghiamo. Preghiamo per il rispetto e la cura del creato, perché il Signore converta il cuore degli uomini, per tutti i luoghi in cui la natura è sfruttata, deturpata per gli interessi dei potenti, preghiamo. Perché la potente grazia del Signore vinca nel cuore degli uomini le passioni che generano i conflitti e le guerre, per quanti gemono e piangono sotto il peso della violenza in tanti luoghi della terra, nelle famiglie, in tanti contesti, perché il Signore sia il loro protettore, preghiamo. Per i bambini, per gli adolescenti, per il disagio dei giovani, perché il Signore susciti degli educatori capaci di formare le loro coscienze e i loro cuori al bene, alla ricerca della pace, preghiamo. Per questa assemblea, per le intenzioni di ciascuno, per tutto quello che ciascuno porta nel cuore, chieda al Signore per i propri cari, soprattutto per gli ammalati, preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Eccoci da gioia ricordare e pregare per Paola e Pasquale. Ecco che ricordano nei prossimi giorni, giovedì, ricordano 60 anni del loro matrimonio. Sono sicuro che vogliono ringraziare il Signore per questo grande dono e per tutti i doni che hanno ricevuto nel loro cammino, e anche noi li ringraziamo con loro. Anche per tutta la loro famiglia, ricordiamo in particolare Rebecca, preghiamo.
Unendoci a questa gioia, a questo bel traguardo, vorrei pregare per tutti i matrimoni che si sono celebrati in questi mesi nelle nostre famiglie. In particolare voglio ricordare il matrimonio di ieri di Lorenzo e Margherita, e poi anche i prossimi, perché il Signore confermi tutti nell'impegno preso e nella grazia ricevuta, e ogni giorno dia una porzione di gioia. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore. Per il mondo della scuola, insegnanti e studenti, per la loro ricerca della verità e della sapienza vera. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per tutti i nostri familiari, secondo i bisogni di ciascuno in questo momento, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Bene di ognuno, ricordiamo in particolare in questi giorni Franco e la Lidia, la loro
fatica,
la madre di Franco.
Preghiamo. C'è qui con noi Sandro, là in fondo, che viene da Einaric. Ecco, ci colleghiamo come abitualmente facciamo con i nostri fratelli e sorelle in quella terra, con le loro comunità, e rinnoviamo la nostra preghiera per la pace, e preghiamo per tutte le vittime, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera ed esaudiscila, perché tu sei buono, per Cristo nostro Signore.
Amen.